www.edigio.it e la storia continua.
Al tempo dell'albero degli zoccoli si viveva così, nella camera da letto che era quasi un congelatore. Se il locale della cucina delle vecchie case di ringhiera fungeva da sala da pranzo, soggiorno, salotto, stanza da lavoro, la camera da letto serviva sì per dormire o giacervi da ammalati, ma anche da cella frigorifera, per la sua temperatura considerata ottimale dagli igienisti del momento, che qualcuno diceva dai 6 agli 8 gradi, con un massimo di 10, oltre cui pare divenisse addirittura poco salutare il fermarsi a letto. Dunque, una norma per la salute che era contenuta nel modo di dire corrente di allora è questo: mangia al caldo e dormi al freddo. Mangiare al caldo e dormire al freddo. Che è un'osservazione del tutto economica, visto che ora con la temperatura riviera, quella data dai termosifoni, si sta molto meglio. Ma allora si calcoli che il gennaio 1855 il termometro di Milano si abbassò a meno 17,25 gradi centigradi. E com'erano questi letti? Intanto erano di un modello oggi scomparso. Su quelli odierni si cala, ci si casca, ma su quelli di un tempo ci si saliva. Non le joillettes, ma le sullettons. Non le jo in let, ma le su sul lettone, significa che non è giù a letto, ma è su sul lettone, più in alto. Infatti, il lettone era alto e comodo anche e soprattutto per i soggetti anziani con l'artrosi o le gambe indolenzite o anche solo malfermi per i capogiri. Ci si poteva appoggiare di posteriore in piedi e con un colpetto sulle anche mettersi in seton, che vuol dire che si poteva stare seduti con gli arti penzoloni senza che toccassero terra. La testera era alta e ben piantata, cioè la testiera, quella la parte del tetto, era alta, solida e in un pezzo unico, precauzione utile ad impedire l'arrivo nel collo di qualche sbadato insetto risalente dalle screpolature dei pavimenti e venivano sul muro. I gambe del letton erano a jambonin asbrof. Jambonin asbrof significa erano alla Luigi XVI per impedire la risalita di qualche murigeu o topolino casalingo e i bardoc o scarafaggi. E il let di sciuri e che aveva anche il baldacchino, per tutelare dall'eventuale caduta di scrostature o insetti maldestri dal soffitto. Poi, specie negli angoli dove si appoggiavano le pesanti reti, dapprima rappresentate da assi trasversali arcuate e poi da una sorta di materassi a molla di sostegno ai vari materassi, si passavano pennellate di petrolio per renderli inospitabili ai roches de chimes, o che erano i raggruppamenti di cimici. Oddio, non è che in tutte le camere da letto fossero sempre così affollate, lo erano solo quelle delle persone più indigenti e sudice. Però se ne sentiva parlare attorno ed era sempre bene prendere le dovute precauzioni. Ad esempio, i letti contro il baldacchino, cioè il baldacchino a protezione dalle cadute dal soffitto, avevano anche il mousquet, costituito da quei veli da calarsi tutti intorno a far da zanzariera, pardon, da moschiera, il moschetto. Il letto poi di solito non stava in mezzo alla parete, ma ben accostato da un lato, di norma dalla parte dell'uomo, con quel tanto di strettoia, la streceura, per da inserirvi il cifun col giuli. Il cifun col giuli è il comodino col pitale, una comodità in quei tempi di servizi sulla ringhiera, utile soprattutto per l'uomo facilmente prostatico. Come mai questo nome dato al vaso da notte, così denominato anche in italiano proprio per sottolineare il suo uso notturno? Il motivo è presto detto, perché nel linguaggio domestico il milanese è sempre stato più riguardoso che fuori casa, anche se per la verità ogni tanto poteva scappare pure fra le pareti domestiche di tira-i-sarac, cioè e tirare giù secche, ma come le arringhe. Si usava ora una parola urinari e talora scherzosamente per indicare un appuntamento dedre del dom. Si diceva dove agheva l'urinari, cioè dietro l'abside, ghe lor in ari, loro dietro l'abside. Dietro l'abside dove c'era ancora oggi quel grande orologio in alto su un palazzo, cioè l'ora in aria, l'urinari, da dre dal dom. In quel domestico giuli nasce dal fatto che l'igienico pitale in ceramica, che sostituì quelle di latta o smaltati, fu una creazione di Giulio Richard, un industriale di genio, che nel pieno 1800 fu uno dei più benemeriti cittadini milanesi, e comproprietario di una fabbrica di porcellane e di terraglie in San Cristoforo, che è un sobborgo di Porta Ticinese, ed ebbe l'intuizione di soddisfare anzitutto i bisogni giornalieri di quella povera gente, ponendo in seconda linea gli oggetti di lusso, quelli per i sciuri. E così nacque per riconoscenza quel simpatico soprannome di Giuli, per intendere il pitale. Pare che quell'oggetto in ceramica, altamente diffuso per la pratica e sicura igienicità, risalisse al 1847, anno di una esposizione delle innovazioni, testimonianza dell'attuale pratica della già citata sentenza meneghina di quello che rende di più nel saper lavorare. Lavora par suo cunte e sul neuf, cioè lavorare per conto proprio e sulle novità. Il successo fu tale che subito il popolino trovò spontanea l'adozione del termine di giuli e la giuliera fu da allora l'allegro soprannome del cifun, cioè del comodino. E si noti come anche in questa terminologia italiana sia chiaro il riferimento della comoda funzione di questo mobiletto accanto al letto. Ma i milanesi non si erano fatti sorprendere da questa vantaggiosa comodità. E infatti anche il servizio esterno, quello sulla ringhiera, par nun all'era il commode. È un lemma che poteva essere usato con garbo anche da un visitatore occasionale che non faceva arrossire le donne. Cioè, sulla ringhiera per noi era comodo. L'ideatore del 1867 ebbe perfino la Legion d'Onore, ma il suo maggior merito fu il coraggioso, ma poco noto, comportamento nelle cinque giornate del 1848, quando fu incaricato dal governo provvisorio della rivoluzione di tenere l'ordine nei corpi santi, e anche in questo fu perfetto. Si noti che la disposizione della sistemazione del letto era poi sempre a favore della donna, risaputamente con meno disturbi urinari, ma anche per agevolare l'uscita dalla stanza, cioè per andare in cucina. E quindi il suo lato veniva a essere sempre più quello prossimo alla porta interna di comunicazione. Ai lati, il tapè con ti zibret, le ciabatte col tacchetto, della parte della mie e i shavat senza tacco, dalla parte dell'om, de pe ai piedi del letto, non raro il baul e il casapank o casapanca, con la biancheria più fine, quasi sempre facente parte della dota, la dote. Un lenzo de lin e fudret, le federe, ricama aman, camis de not, allora non si usavano i pigiami. Lo chalet, la liseuse, scialetto copri spalle da letto di lana fine, a punti radi da allacciarsi con fiocchi sul petto. I scalfarot, una sorta di babbucce di lana chiuse con fiocchetti per tener caldi i piedi a letto d'inverno. E tutta la biancheria personale ricamata. Il sugaman, l'asciugamani allora di tela e non di spugna. I serviette, salviette. E tu vai con mantin compagnà, tovaglie con relativi tovaglioli, magari con le cifre agli angoli e il centro di pizzo e gli orli a mano, che sono di una raffinatezza unica. In genere tutti bellissimi capi che talora, si è detto tra noi, erano così venerati da non venire mai usati e finivano per essere passati ormai fuori moda ai nipoti. La coperta da letto, che si rimboccava doppiandola dal lato dei cuscini, era detta, molto sbrigativamente, la dubbia, ma il lemma corrisponde anche alla duplicatura del lenzuolo. Aiutum a fa su la dubbia, fa sotto la dubbia, andà sotto la dubbia. Poi c'era il piumin, lo strapuntino di finissima piuma d'oca, altro che il moderno edredone nordico. Era posto sopra le coperte, di traverso sui piedi. In genere non era largo quanto il letto, ma un po' più lunghetto e scaldava moltissimo. Spiumazzà è il nostro verbo per sprimacciare il piumino e i cuscini. La terminologia relativa al giaciglio, a questo punto, merita qualche altro ritocco, non certo di completamento, ma di compiutezza pratica. Così, come già segnalato poco prima, non si aveva sulle prime la rete elastica, ma l'assito del bank, su cui posavano due materas fiuchetà per part, due materassi trapuntati con dei fiocchi di lana cucita e bene infossata, per meglio tenerla distribuita. Ed erano un giusto orgoglio. Allora, aveg i mataras de lana in fioc, cioè di cante da lana d'agnello in fiocchi, e no de lana baraccana, cioè quella di caprone che è ispida, o de be, appena tosata e non cardata, o mezzana, cioè una via di mezzo. Ma l'inverno comportava tutta una serie di problemi per riscaldamento di quel lettone, le cui lenzuola erano in chifrec de Paris fino a Masarà. Erano talmente geliti da parere perfino umide, infilandosi dentro, e non erano certo sufficienti per quella bisogna, i couvert de lana e i prepuntin, le trapunte, allora così pesanti da appiattire chi ci stava sotto. Bisognava in qualche modo provvedere al riscaldamento diretto sotto le coperte. Ed ecco scattare tutta una serie di provvedimenti, come la bolla dell'aton dell'acqua calda, un contenitore d'acqua ovale, dottone, del volume di 2-3 litri, con tappo a vite con anello, per farle più forza di presa. E il bouteillon sbroyant, per chi e chi non se ne ricorda qualche rottura. Poi c'era escaldin metu in del pret, che spesso troviamo anche scritto pred. Invece era un capolavoro. Intanto il pret era un trabicolo di legno a forma di slittino e delle molle di sospensione delle vecchie auto, che dire si voglia. Insomma, due anse di legno che si baciavano come parentesi. E con dentro un ripianino sempre in legno, su cui posare quel tegamino di rame a tre piedi, con un lungo manico e tutta una serie di busite per fa fiadà alla brasa, cioè forellini per far respirare la brace contenutavi. Per evitare le correnti d'aria fredda sul pavimento, le vecchie nonne adottavano un semplice rimedio, lo sgabellin, o sgabellineux, su cui posare i piedi, o questo o era un guaio, e lo scaldin de tigni sotto la socca. Il calore, eccessivo e circoscritto, sia alle mani e ai piedi, dava quelle dolorosissime screpolature arrossate rilevate che sono i gelun, che è un eritema pernio per i medici. Sulle gambe formava i shirez, cioè dei rilievi solidi e rossi, una lesione precancerosa. Ma torniamo allo scaldino del suo tipico sostegno e ai detti divertenti incentrati sulla instabilità propria di quel tripe, sempre d'impaccio e pronto solo a far guai rovesciandosi sin troppo facilmente, tanto da far dire a uno che si stava fra i piedi: te sei un tripé, o peggio ancora, un tripé dalla maiolega, oltretutto anche troppo fragile. Si noti che era anche un tripé anche il lavaman o il portacadin, l'antesignano del lavabo, normalmente sistemato in camera da letto e in buona luce. Illustratissimo anche nei quadri dell'Ottocento, era molto decorativo e pratico, in ferro, di solito verniciato di nero ma anche di bianco, a riccioli stile Liberty, e questo reggeva. E il cadino che era di ferro smaltato o di pesante ceramica. La broca dell'acqua, una sorta di boccale panciuto col manico ad ansa su un fianco, in armonia col catino, che era mantenuta sempre piena. E il porta savonetta, e il tacca sugaman, a ringhiera, e quasi sempre anche la speggiera, uno specchio ovale girevole su e giù per due perni, laterali a metà altezza. E in questo caso spesso c'era anche il portapetten, dris de om, e i petten de dona, kugeb, ad arcata, acueta, col manico, a bombé, curvo, decorativo e nel tipo più piccolo, per tenere a posto le capigliature, coadiuvato dalle forcine, i furcelin de co, de coutonà, de riz, quelle dei riccioli, vezzoso, con frammentini di specchio, quelli un po' particolari da uomo come la pettenina, corto, a denti alti e fitti per stirare bene all'indietro i capelli. In gergo ridanciano era anche detto la lendenina, alludendo alla sua capacità di togliere le lendini aderenti ai capelli, o quel sarà de manic, cioè chiudibile a coltello nel suo fodero a duplicatura in corno, adibito a riavviare i capelli, sopracciglia e pizzi. Questi pettini erano di solito riposti nel stucci de petten, nel loro astuccio, sovente in un tiretto sopraelevato del comò. Al lato del grande specchio molato, dalla luce perfetta, si notavano spesso due o tre cassettini posati sul ripiano di marmo, ma fissi dalla spalliera del mobile. Ma i ricordi non sono finiti. Nella fototeca cerebrale che è in quei tempi buoni, ecco comparire i scalfarot, le babbucce da letto e la borsa dell'acqua calda da stringersi al petto già nell'atto di chiuderla per farvi uscire tutta l'aria prima di avvitare il tappo, che per non perderlo si usava legare con una cordetta al suo labbro forato. Lasciarvi troppa aria dentro era un pericolo perché, dilatandosi via via col calore, finiva per raggiungere una tal forza di pressione da sibilare, sputando acqua dal tappo. E a letto d'inverno non c'era peggior guaio di quel bagno inaspettato, ma che tutti, o quasi tutti, ricordano di aver sperimentato. Già che siamo in argomento di igiene personale e intima, ecco come ci si lavava in casa in quei tempi, senza doccia e senza vasca da bagno. Del resto, ricordi benissimo, in via San Gregorio, una famiglia di immigrati dal nord che ti chiamò come medico per visitare la figlia. Attentamente osservato da tutta la famiglia al completo, a fine visita, per lavarti le mani, con tutta cortesia, fosti accompagnato in bagno, dove sbarrasti gli occhi al vedere quella vasca a terra con una fitta insalatina. «Ne vuole un po'?» ti sentisti dire. La vasca da bagno. E il lavaman era usatissimo. E c'era tutto sotto un catinetto intimo. L'acqua sporca veniva poi versata in un secchio di zinco da buttare nel gabinetto. E sempre di zinco c'era il bagnin, una tinozza ovale a due manici, tenuto in piedi contro il muro del guarneri. Guarneri è un armadio a muro chiuso da una tenda a vari ripiani sopra e il bagnin che stava lì in terra. Di solito il guarneri era posto all'ingresso di camera da letto, ovvio che d'inverno ci si lavasse a casa vuota, in cucina, e più che la spugna, per strofinarsi si usava il strachet, una pezzuola di tela robusta, di cui ce n'era uno per la scena, la schiena, e uno per i pè e il resto. Questo sistema dello strachet lo si usa ancora molto in montagna per la comodità e il minimo ingombro. Nel guarneri si tenevano anche la candeggina, il savon in sky per il bucato e quant'altro si usa per le pulizie domestiche. Chi non aveva il pur frequente armadio a muro con tenda, ma a quanto è lungo da scriversi in italiano, teneva il bagnin appeso e rovesciato in alto. Pochi erano infortunati con un balcone fuori. I pogeux ancora non erano diffusi. E sopra un credenzino basso a terra, e che serviva anche da un piano di appoggio di qualcosa di pesante che se non trovavi fra le mani. E la principale utilità del comò, il cassettone, era data dal piano di marmo su cui impostava gran parte della funzione di congelatore della camera da letto. Vi si posavano gli avanzi del cibo dello stesso modo con cui oggi usufruiamo del frigor o del frigorifer. Il neologismo frigor lo pronunciavano tal quale, così come ci è venuto utile introdurre il lemma freezer, traduzione menegrina diretta dall'inglese freezer. La suppera cuntieuve e il piat quatà di formaggio, il tuchel de mezzena de lard, la gaina con la gelatina, la torta fada in ca, e il panatone che il gittava. Il vecchio panettone di un tempo era carico di burro, si rapprendeva gelando ed era necessario la sal reinvegni, lasciandolo riprendere prima di poterlo mangiare. Oh, quei panettoni che avevano il coraggio di divenire fermi nell'arco di una settimana. Ma su quel piano di marmo del Comò, era quasi immancabile anche il charin, il lumino acceso davanti al ritratto degli avi di casa o di nostal mort, gli scomparsi prematuri della famiglia o amici carissimi. Forse questo angolo sacro dei ritratti un poco sbiaditi e magari con qualche santin, che sarebbe l'immaginetta sacra, particolarmente caro è una derivazione dal culto pagano degli antichi romani, quello dei penati, che tanto bene ancora si può osservare negli scavi di Pompei di Ercolano. Era una devozione assai sentita. Magari. Poi il salto dal sacro profano era molto rapido, perché non di rado in un angolo nascosto dalla camera da letto potevano anche notare un salam o una resta de cacciaturit, un'infilata di salamini, quelli tascabili, o anche un viurin, una coscetta di prosciutto da godersi fetta fetta, magari anche d'agnello e non obbligatoriamente di maiale. Nei cassettoni venivano riposte le lenzuola, federe, fazzoletti, col mazzette de fior de lavanda per mantenere l'odore di pulito, e calze, e quanto di pieghevole si poteva mettere, perché ciò che era de tacassu, cioè da appendere, era sistemato in armadio o vestì, o vesteron, l'armadio, e al fine l'armoire a specchi molati, a più modesto armadio o armadione, sollevato da terra, con gli abiti appesi spiegabilmente molto in alto, così da essere assai scomodo e richiedere molti sforzi per arrivare, ed era all'interno chiuso da tendine di raso o seta, che si tiravano a protezione prima di chiudere le pesantissime ampie ante. E, ironia meneghina, per ironia vera in ogni senso, quel vesteron è anche il nome che diamo al palco innalzato sulle piazze e tutto imbandierato di cui parlano gli oratori, da lassù come dall'alto di un bel armadione.